Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, un certo Lazzaro di Betania, il villaggio di Maria e di Marta, sua sorella, era malato. Maria era quella che cosparse di profumo il Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli. Suo fratello Lazzaro era malato. Le sorelle mandarono dunque a dire a Gesù: Signore, ecco, colui che tu ami è malato. All'udire questo, Gesù disse: questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato. Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì che era malato, rimase per 2 giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: andiamo di nuovo in Galilea, in Giudea. I discepoli gli dissero: Rabbi, poco fa i giudei cercavano di lapidarti e tu ci vai di nuovo? Gesù rispose: non sono forse 12 le ore del giorno? Se uno cammina di giorno non inciampa perché vede la luce di questo mondo, ma se cammina di notte inciampa perché la luce non è in lui. Disse queste cose e poi soggiunse loro: Lazzaro, il nostro amico, si è addormentato, ma io vado a svegliarlo. Gli dissero allora i discepoli: Signore, se si è addormentato si salverà? Gesù aveva parlato della morte di lui, essi invece pensarono che parlasse del riposo del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente: Lazzaro è morto, e io sono contento per voi di non essere stato là finché voi crediate. Ma andiamo da lui. Allora Tommaso, chiamato Didimo, disse agli altri discepoli: andiamo anche noi a morire con lui. Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da 4 giorni era nel sepolcro. Betania distava da Gerusalemme meno di 3 chilometri, e molti giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarle per il fratello. Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece seduta in casa. Marta disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. Gesù le disse: tuo fratello risorgerà. Gli rispose Marta: so che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno. Gesù le disse: io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Credi questo? Gli rispose: sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo. Dette queste parole, andò a chiamare Maria, sua sorella, e di nascosto le disse: il Maestro è qui e ti chiama. Udito questo, ella si alzò subito e andò da lui. Gesù non era entrato nel villaggio, ma si trovava ancora là dove Marta gli era andata incontro. Allora i giudei che erano in casa con lei a consolarla, vedendo Maria alzarsi in fretta e uscire, la seguirono, pensando che andasse a piangere al sepolcro. Quando Maria giunse dove si trovava Gesù, appena lo vide si gettò ai suoi piedi dicendogli: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Gesù allora, quando la vide piangere anche i giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente e, molto turbato, domandò: dove l'avete posto? gli dissero: Signore, vieni a vedere. Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i giudei: guarda come lo amava. Ma alcuni di loro dissero: lui che ha aperto gli occhi al cieco non poteva anche far sì che costui non morisse? Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro. Era una grotta, contro di essa era apposta una pietra. Disse Gesù: togliete la pietra. Gli rispose Marta, la sorella del morto: Signore, manda già cattivo odore, è lì da 4 giorni. Le disse Gesù: non ti ho detto che se crederai vedrai la gloria di Dio? Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato. Detto questo, gridò a gran voce: Lazzaro, vieni fuori. Il morto uscì, i piedi e le mani legate con bende, e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: liberatelo e lasciatelo andare. Molti dei giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che egli aveva compiuto, credettero in lui. Parola del Signore. Carissimi fratelli e sorelle, queste ultime 3 domeniche abbiamo avuto questa immersione giovannea con questi lunghi Vangeli, ricchi di dialoghi e di vivacità, attraverso i quali Giovanni vuole comunicarci l'identità e la missione del Verbo di Dio presso di noi, il Figlio, il Salvatore, l'amico di ogni uomo, che si propone alle coscienze di ciascuno di noi perché vuole intrattenersi con l'umanità in un modo amichevole e amoroso. E l'episodio del Vangelo di oggi sintetizza appunto tutto questo. Possiamo dividere questo Vangelo in scene. In scene magari che durante la settimana noi riprendiamo, perché suppongo che abbiamo tutti un Vangelo a casa. Suppongo che tutti sappiamo che l'11° capitolo di Giovanni è il racconto di Lazzaro, perché un cristiano è tale in quanto mastica il Vangelo. E vediamo l'inizio di questo Vangelo, la prima scena di questo Vangelo, che ci mostra questi inviati che vanno da Gesù, da parte di Marta, di Maria, a dirgli che colui che tu ami è malato. Colui che tu ami è malato. E lì emerge un grande affetto, emerge una grande amicizia, che risalta anche nel Vangelo di Luca, dove Gesù viene mostrato a casa di Marta, a casa di Maria, con quel dolce e affettuoso rimprovero: Marta, Marta, tu ti occupi di tante cose, tua sorella invece qui ha scelto la parte migliore. E allora ecco il primo messaggio che vuole darci Giovanni, il quale ha scritto il Vangelo non come gli altri evangelisti per far conoscere Gesù. Lui ha scritto il Vangelo molto tardi e lo scrive ai cristiani che già conoscevano Gesù, perché si aprissero a una dimensione di amicizia con Gesù, perché scoprissero Gesù come l'amico, Non per niente lui dirà diverse volte nel suo Vangelo: il discepolo che lui amava, che era poi lui stesso, perché aveva scoperto quest'amore e voleva che anche i cristiani scoprissero quest'amore, questa chiamata, questa amicizia intima con Gesù, dal quale lui si sapeva amato. Ed è bello questa amicizia che si presenta a noi oggi, di questa famiglia con Gesù. No? Questa famiglia con Gesù. Che bello se ogni famiglia cristiana avesse anche un amico prete, no? Un prete amico. Ed è bello reciproco anche che il prete abbia famiglie, amiche, dove possa, come Gesù, andare a riposare. Quanto aiuto reciproco ci può essere da questa amicizia, un aiuto infinito. Al prete, per sostenerlo in quel suo abbraccio universale dove non deve chiudere le sue braccia su nessuno per chiuderle su tutti. E a quella famiglia per avere sempre uno sguardo al Signore, uno sguardo a un orizzonte più ampio dei piccoli problemi o grandi problemi che gravano la famiglia. E quindi quella forza di levare gli occhi al cielo, quella forza di guardare verso il Signore e quindi portare quel peso, quella fatica che ogni famiglia ha, quella croce, con più serenità, con più pace. Un'amicizia quanto mai fruttifera, feconda, di santità. Quanto sono sciocchi quelli che dicono, no, che il prete non può capire i problemi delle famiglie perché non c'è una famiglia. Sono limitati perché le cose si capiscono non con la testa ma con il cuore. E se il prete ha Dio nel cuore, ti capisce, anche perché viene da una famiglia e vive anche bene o male in una famiglia. Allora ecco già questo primo messaggio, la bellezza di questa presenza in questa famiglia di Gesù. È questo amore che Gesù aveva per questa famiglia. Il tuo amico è malato, ma Gesù non si comporta secondo le aspettative di questa famiglia. Pensavano che appena avesse saputo la notizia fosse accorso. Gesù invece si ferma 2 giorni. Saper accettare nella nostra vita i cuori programmi di Dio, saper accettare il silenzio di Dio, saper accettare il non intervenire di Dio. E quando, ecco, altra scena, quando Gesù manifesta ai suoi discepoli il fatto che Lazzaro era morto, dapprima cerca di farglielo capire con il suo linguaggio, dice si è addormentato, ma non capisco. Molte volte gli evangelisti mettono in evidenza questo sforzo di Gesù di farsi capire dai suoi discepoli che non lo capiscono. Ci vorrà lo Spirito Santo per capire il linguaggio di Gesù. E quanta pazienza ha Gesù anche con ciascuno di noi, che stenta così tanto a capire il suo linguaggio, a capire il linguaggio del Vangelo, a capire il linguaggio della croce, a capire il linguaggio di un amore che si dona e che non vuole essere servito, a capire il linguaggio del perdono incondizionato perché tu sei stato perdonato da Dio. Quanta pazienza ha Gesù con ciascuno di noi per farci capire questo. E lì emerge anche un fatto molto bello, che questi apostoli hanno paura di tornare in Giudea perché sanno che hanno deciso di uccidere il loro maestro e quindi anche loro rischiano parecchio, rischiano di brutto, però stanno con Gesù, rischiano di brutto. E lì domenica scorsa vi dicevo, no? Se non ho mai sofferto nulla per Gesù, c'è da chiedersi a che livello è il mio amore per il Signore. E lì vediamo questi apostoli che vogliono trattenere Gesù, dicono no Gesù non andare lì. E lì emerge, ecco quello, la cosa bella che vi parlavo, volevo evidenziarvi, emerge la figura di Tommaso, quello che la notte della Pasqua dice io non ci credo, che è venuto, no? Lì ha fatto una brutta figura, ma qui ne fa una stupenda. Ci siete stati attenti. Trascina tutti gli apostoli, avevano paura, però il Signore ha detto no, andiamo. E lui vedendo gli apostoli che si trattenevano per la loro paura dice andiamo a morire con lui, coraggio, e trascina gli apostoli. Quanto bisogno ha il Signore di trascinatori. Il Signore vuole fare di te un Tommaso trascinatore. Vorrebbe che tu trascinassi la tua famiglia, un amore più grande per lui. Vorrebbe che tu trascinassi i tuoi amici a un amore più grande per lui. Vorrebbe che tu trascinassi i tuoi colleghi di lavoro, almeno a conoscerlo un pochino di più. Trascinatore verso dove? Andiamo a morire con lui, verso la croce. Si diventa trascinatori però solo quando si è entrati nel mistero della croce, nel mistero dell'amore più grande. E Gesù allora si avvia verso Betania. Betania che vuol dire il paese dei poveri. Il paese dei poveri. Erano veramente poveri in quel paese perché piangevano. La povertà non è tanto la mancanza di beni materiali. L'afflizione è anche una grande povertà. Quando uno si sente afflitto può essere ricco, ma si sente profondamente povero. E dice, ecco che arriva a questo villaggio di Betania e rimane fuori. Non entra. C'è un messaggio nascosto che dà Giovanni, un messaggio nascosto. Gesù non entra, rimane fuori. Marta va verso di lui e lì c'è quel dialogo. Signore, se tu fossi stato qui, rimprovera. Marta rimprovera Gesù. Anche tu puoi rimproverare Gesù, se vuoi. Ma prima lo devi amare come Marta. Quando ami, puoi rimproverare. Quando sei amico, puoi rimproverare. Puoi rimproverare anche Dio. Perché Dio si mette al tuo livello e con benevolenza accoglie il tuo rimprovero. Ma poi ha sempre ragione Lui. Perché Lui è Dio. E ti fa capire, no? Anche Giobbe, quante gliene disse al Signore. Poi quando il Signore disse... Giobbe, ma tu c'eri quando io facevo i cieli, quando, insomma, alla fine Giobbe dice, Signore, ho capito, mi sto zitto davanti a te. Però il Signore accettò il rimprovero di Giobbe, lo fece parlare. E il Signore ascolta i nostri rimproveri, ascolta i nostri gridi, nella misura in cui noi lo amiamo. Ma se noi non l'amiamo, non abbiamo il diritto di dire nulla a Dio. Perché solo nell'amore io posso parlare con lui. E lì il dialogo stupendo tra Marta e Gesù. Signore, io so che tu, che mio fratello risorgerà. Se tu eri qui non sarebbe morto, ma so che risorgerà. Tuo fratello Marta risorgerà, ma risorgerà ora. Credi tu che io sono la risurrezione e la vita? Voi credete che questa parola sia stata proclamata oggi così? Perché da noi fosse semplicemente ascoltata o perché avesse in ciascuno di noi un interlocutore che dicesse, che rispondesse, che affermasse con Marta la fede della Chiesa? Credi tu che io sono la risurrezione e la vita? Credi tu che io sono il figlio di Dio? Ecco il catecumeno che si sta accostando al mistero del battesimo, che si sta avvicinando, ultima tappa prima della settimana santa, è chiamato ad affermare: io credo, Signore, che tu sei la risurrezione e la vita, e ciascuno di noi è chiamato a rinnovarsi nel suo battesimo di fronte a dubbi, tentazioni, pensieri vari. Dice: no, Signore, tu solo hai parole di vita eterna, tu solo sei la risurrezione e la vita, tu solo sei la verità. E poi ecco Maria che viene chiamata dalla sorella, e c'è una sfumatura che solo quelli che conoscono il greco possono capire, perché nella lingua italiana non c'è questa possibilità. Giovanni dice che Maria insieme con i giudei nella casa piangeva, ma il verbo usato nel greco indica un pianto che è diverso da quel pianto nel quale fra poco Gesù scoppierà. È il pianto clamoroso, è il pianto della disperazione, è il pianto di chi non vede nulla oltre la morte, è il pianto dove c'è solo amarezza, è il pianto che è solo un ritorno su se stesso e sulla propria afflizione. Quel pianto non è cristiano, quel pianto non è sapeste quanto ho lottato quando ero parroco contro quel pianto che portava la gente a non venire in chiesa e andare al cimitero, quel pianto vuoto, quel pianto tenebro, quel pianto senza risurrezione, quel pianto senza speranza, che non è cristiano. E Gesù non entra in quella casa, li fa uscire fuori. Ecco il cammino cristiano: uscire fuori da quella afflizione che è un ritorno su se stessi e sulla propria miseria, senza speranza e senza futuro. Li fa uscire fuori. E Maria, insieme a quelli che piangevano in quel modo, sono chiamati a uscire fuori e si incontrano con un altro pianto, quello di Gesù, che scoppia a piangere, ma non in quel modo. Sono quelle lacrime di un cuore mesto, di un cuore che piange l'amico, di un cuore che di fronte alla morte non può non soffrire, perché siamo uomini, ma che soffre in Dio, soffre nella speranza, soffre nella serenità, soffre nella pace. E infine l'ultimo dialogo davanti a quella tomba, davanti a quella tomba, che è l'ultimo segno del Vangelo di Giovanni. 7 ne pone di segni. Contro gli svariati miracoli degli altri evangelisti, Giovanni ne pone solo 7 a stare a significare le peculiarità di Gesù. Ciò che Lui è, lo manifestava in quei segni, e in quest'ultimo segno che manifesta la sua potenza divina, la sua potenza di Redentore, di Salvatore, di colui che fa nuove tutte le cose. Dice: levate la pietra, levate la pietra. Ma già puzza da 4 giorni. E lì quella frase che dice a Marta: Marta, non ti ho detto che se tu credi vedrai la gloria di Dio? Non lo dice a Marta, lo dice a me oggi, lo dice a te, dice a me Armando: guarda che se tu credi nella tua vita vedrai la gloria di Dio. Quando? Non lo so, devi aver fede, devi aspettare, ma vedrai la gloria di Dio, fidati di me. Lazzaro, vieni fuori. E lì la potenza, un morto da 4 giorni, tutto questo che può aver suscitato impressione in coloro che erano lì presenti, molti si convertono, ma tutto questo è nulla, è un segno. Quello che è accaduto lì è un segno, l'ultimo dei segni prima del grande segno che Lui darà, la sua risurrezione, il sepolcro vuoto. Ma un segno di che cosa? Che viene proposto imminentemente nell'imminenza del battesimo ai catecumeni che camminano verso la Pasqua. Un segno di che cosa? Di quella risurrezione spirituale che se non avviene ci fa ristagnare in una morte molto peggiore e in una puzza che non è definibile, non è misurabile, non è coglibile dai sensi, ma davanti agli occhi di Dio è qualcosa di spaventoso, la puzza dell'anima morta. Tutto il discorso che ci fa Paolo nella seconda lettura, il discorso che ci fa Ezechiele nella prima lettura, questi sepolcri, che devono risorgere, sono le anime di cui abbiamo parlato all'inizio di questa messa. Ci siete stati attenti, a quello che ha detto il sacerdote nella preghiera d'inizio di questa, Santa Messa? Signore, raccogli le lacrime della Chiesa, raccogli le lacrime della Chiesa che piange i suoi figli morti a causa del peccato. E questo è il segno di Lazzaro, che mi dice che il figlio morto può ritornare a vivere, ed è la gioia del Padre, perché la gioia di Dio è l'uomo che vive, non l'uomo che è morto. Ma se l'uomo pecca, è morto. Cammina, vive, fa affari, va in giro, fa le crociere, ma è morto. È morto, ma non di una morte terrena, di una morte eterna. Eterna. Una cosa spaventosa. E questo è il segno che Gesù oggi ci dà. Guardate che io sono venuto qui perché voi usciate dai vostri sepolcri e possiate camminare liberi. Quando dice prendetelo, scioglietelo e permettete che cammini da solo. Permettete che cammini da solo. La libertà dei figli di Dio. Che cosa impedisce la libertà dei figli di Dio? I legami che ci legano, quali sono? Le catene che ci legano, quali sono? Se non che le nostre passioni sregolate, il condizionamento dei nostri peccati, mentre Lui è venuto perché noi fossimo liberi. Il Figlio di Dio è venuto per questo, perché possiate essere liberati. E la Pasqua vuole ricordarci questo. Non più peccato, non più peccato, basta con i peccati, altrimenti tutto il resto non ha assolutamente senso. Un cammino forte, questo di questo anno, molto più forte degli altri, perché ci sia uno scossone nella nostra vita e ciascuno di noi possa arrivare a Pasqua con questi propositi, con queste intenzioni di vivere come buon figlio nella casa del Padre. Affidiamo questo nostro desiderio, questo nostro proposito, questo nostro impegno di vivere liberi nella grazia, liberi nello spirito, liberi nell'amore, liberi dal peccato. Affidiamola a colei che ci accompagna con il suo amore tenero di madre e gioisce ogni volta che vede in noi il desiderio di essere più vicini al suo figlio, più inseriti nel suo mistero di amore, più capaci di libertà e di vita nell'amore. Amen.